Ed eccoci tornati ai microfoni di Radio Blackout questa mattina, venerdì 5 aprile. Iniziamo subito, appunto, come avevamo detto prima, con una prima diretta con Lorenzo Trombetta, corrispondente da Beirut per l'ANSA e per l'IMES, che si occupa di Medio Oriente. Ciao Lorenzo, ci senti?
Certo, vi sento.
Buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, inizialmente volevamo un po' parlare, diciamo, volevamo provare a dare un po' un quadro di quello che è successo lunedì 1 aprile, che diciamo è stato un attacco abbastanza clamoroso da parte dell'aviazione israeliana contro una sede consolare iraniana nella città di Damasco, che ha fatto diciamo il paio con un altro attacco che ha suscitato una certa risposta internazionale, che è stato quello poi dei giorni seguenti contro un convoglio di aiuti umanitari a Gaza. La narrazione di molti giornali, diciamo italiani, soprattutto di alcuni giornali italiani, in questo caso è stata, insomma, un tentativo un po' maldestro, come dire, di spiegare questi attacchi con una generale perdita della bussola da parte di Tel Aviv, che insomma cominciava a colpire un po' a caso con l'obiettivo di in qualche modo allargare il conflitto. In realtà, a giudicare da alcune analisi che sono state pubblicate, l'attacco, diciamo, di Tel Aviv sull'ambasciata iraniana a Damasco risponde a delle logiche ben precise che si inseriscono, insomma, all'interno di un clima di diplomazia crescente, no? Di dialoghi crescenti all'interno dello scenario medio orientale con riferimento alla guerra a Gaza.
Beh, assolutamente sì, gli scenari sono tutti collegati. Questo è uno dei temi più rilevanti nella critica al modo di raccontare questa guerra. Ci si confronta spesso con la questione delle distruzioni infrastrutturali, delle vittime civili a Gaza. In qualche modo il dato quantitativo è di lacrime e sangue, attira sia i media che l'opinione pubblica, e gli altri teatri di guerra che sono riattivati dopo il 7 ottobre vengono raccontati un po' in maniera sporadica, quando appunto ci sono degli episodi più o meno clamorosi come quello che avete ricordato voi il 1 aprile a Damasco. E tutto è collegato, nel senso che è una guerra su larga scala che si combatte tra attori locali in Palestina, in Libano, in Israele, in Iraq, Siria e in Yemen. Più o meno questi sono i teatri dove effettivamente la violenza armata ha luogo. Eppure a distanza gli Stati Uniti, Iran, Israele, Iran, questi tre grandi attori continuano a negoziare, comunque trattano anche usando l'uso della forza, più o meno indiscriminato, più o meno chirurgica, perché a Damasco l'altro giorno è stato colpito un palazzo che era attaccato alla sede dell'ambasciata, un palazzo che sta all'interno del compound dell'ambasciata iraniana a Damasco. Quindi sono state violate, diciamo, tutta una serie di regole del diritto internazionale e diplomatico. Ma nella Siria in guerra da 14 anni ormai siamo abituati, ai noi, a raccontare un territorio usato da tutti gli attori coinvolti nella guerra regionale siriana e anche in quella del 7 ottobre, un territorio violato impunemente da tutti, senza che in qualche modo nessuno possa fare nulla. Immaginiamo che venga attaccata un'ambasciata di Israele o degli Stati Uniti o dello stesso Iran nel territorio iraniano, quindi un contesto istituzionale in Iran. Questo sarebbe sicuramente più grave da un punto di vista dei calcoli degli attori coinvolti, mentre colpire in Siria è comunque un modo per mandare un messaggio politico senza però rischiare una escalation su ampia scala.
Grazie. E come si inserisce, diciamo, questo attacco all'interno di altre trattative, diciamo, che stanno avvenendo, in particolar modo con una serie di supposte, almeno così sembra, rigidità che stanno mettendo gli Stati Uniti su la futura azione israeliana, in particolar modo su l'invasione di Rafah e sul fronte nord, sul fronte con il Libano, che diciamo non accenna a se non accenna ecco a esplodere, non accenna però nemmeno a raffreddarsi in qualche modo.
Come dicevo prima, i vari scenari sono collegati e gli attori coinvolti un po' li abbiamo già nominati, ciascuno ha i propri interessi e una propria agenda anche temporale, per cui dobbiamo in qualche modo immaginarci di avere di fronte a noi un intreccio a geometrie variabili, per cui gli Stati Uniti e Israele è vero sono alleati strategici e la loro alleanza in qualche modo non sarà scossa da nessun tipo di cambiamento alla Casa Bianca o di cambio di governo in Israele. Ci possono essere ovviamente dei momenti di vicinanza o di distanza, ma grosso modo questi due attori saranno molto vicini e continueranno a esserlo. Eppure per il governo di Netanyahu è più comodo, tra virgolette, oggi provare a prolungare questo stato di cose, ovvero questa apparente minaccia continua di un'invasione su Rafah, che è l'ultima in qualche modo area di Gaza non toccata pesantemente dall'offensiva militare israeliana, senza riuscire ad arrivare a un accordo che per Netanyahu sia soddisfacente. È talmente alto, diciamo, il livello di aspettativa del governo Netanyahu che la distanza con le aspettative di Hamas e del suo alleato iraniano è ancora molto, molto ampia. Da qui abbiamo quella che può sembrare un punto morto, come è stato detto ieri da rappresentante di Hamas in Libano, ha detto che i negoziati con Israele sono un punto morto. Gli Stati Uniti dal loro punto di vista hanno un altro problema, la tempistica degli Stati Uniti è assai più corta perché hanno l'appuntamento delle elezioni presidenziali in novembre e li costringe, almeno costringe Biden e il suo team, la sua amministrazione alla Casa Bianca, a cercare di arrivare a un accordo il prima possibile, almeno entro l'estate, si diceva entro la primavera, ma già ormai siamo fuori, per poter avere qualche settimana di tempo da vendere all'opinione pubblica per far vedere che è riuscito a, se non a fare la pace in Medio Oriente, almeno a evitare una guerra termonucleare globale, come si dice, insomma, perché ormai è rimasto soltanto quella da sperimentare. Ecco che quindi il fattore tempo e la geografia, diciamo, la presenza dei vari attori sul territorio sono delle variabili all'interno però di continuità, di costanti. Potrei continuare ovviamente parlando del rapporto tra Iran, Hezbollah e Hamas, tirato dentro gli fusi, ma forse ci sono anche altre domande su questo.
Ma ciao Lorenzo, mi inserisco anch'io, volevo farti una domanda rispetto a quest'ultime cose che avevi detto, cioè diciamo dell'opportunità per Netanyahu di continuare questa guerra, eppure sembra che l'attacco all'ambasciata iraniana abbia un po' messo in crisi il suo governo anche rispetto a quelle che potrebbero essere le conseguenze che il Consiglio di Sicurezza ha annunciato per la popolazione civile anche all'interno di Israele, quindi insomma si paventa, diciamo, il rischio di attacchi sul territorio e anche al di fuori del territorio alle varie ambasciate israeliane. Allo stesso tempo quasi tutte le testate di oggi parlavano della possibilità di un'escalation che segue appunto questa scelta internazionalmente giudicata un po' come scriteriata, no? Cioè, come giudizio appunto nei confronti della strategia israeliana. Quindi volevo chiederti un po' effettivamente, cioè, che tipo di scelta è stata e come mai Israele può aver comunque deciso di portarla avanti nonostante quelle che sono le conseguenze disastrose, perlomeno paventate, di questo atto.
Ma allora, di fronte a noi non abbiamo dei leader fuori di testa, completamente fuori controllo, guerrafondai e basta, insomma, accecati, no, dalla rabbia, come spesso vengono descritti. Per fortuna o purtroppo sono tutti ben consapevoli di quello che stanno facendo e conoscono, a proposito di quelle geometrie variabili, le diverse regole di ingaggio che esistono nella relazione, anche tramite l'uso della violenza armata, con l'altro, che può essere un rivale o un alleato. Israele e Iran si confrontano in Siria da almeno 12 anni, si confrontano con una serie di attacchi su un territorio altro, un territorio terzo, che è quello siriano, come dicevo prima, continuamente violato in barba a tutte le norme e alle regole sociali. Questo consente a entrambi di mandarsi dei messaggi proprio in un contesto di negoziato a distanza, che Israele e Iran, e qui dobbiamo allargare, diciamo, la lente temporale, da decenni si spartono quello che rimane del cosiddetto Levante arabo, i vari attori arabi che si trovano tra l'altopiano iranico e il Mediterraneo, per capirci, tra il Golfo e la catena del Taurus, l'Anatolia, per capirci, quindi la Turchia, in questo quadrato, enorme quadrato, dove ci sono delle popolazioni arabofone, oltre alle popolazioni curdofone ed altre anche minoranze, però grosso modo è spartito da decenni in zone di influenza americana, israeliana e iraniana, con poi dei tentativi sauditi di altri paesi minori da un punto di vista. In quest'ottica la guerra in Siria è un terreno di scontro tra questi attori, e dopo il 7 ottobre è vero che c'è stata un'escalation in termini di proprio quantità di violenza armata usata da tutti gli attori, grosso modo, anche di estensione degli obiettivi, perché per esempio le forze irachene e siriane sostenute dall'Iran hanno cominciato ad attaccare da novembre fino a metà febbraio le basi americane ogni 2-3 giorni con dei droni, con dei razzi. Possiamo ovviamente discutere dell'opportunità degli Stati Uniti di stare in quei territori a proteggere tutta una serie di interessi. E le stesse forze iraniane hanno ripreso in questi giorni a provare ad attaccare il porto di Eilat israeliano sul Mar Rosso. Anche lì possiamo discutere cosa ci fa, non diciamo, quelle installazioni in quella zona del mondo, ma da tutte le parti hanno cominciato ad approfondire, diciamo, a puntare il mirino più lontano geograficamente di come si puntava prima del 7 ottobre. Israele lo fa in maniera sicuramente più clamorosa, impunemente, come, diciamo, è abituato a farlo, anche perché, diciamo, l'equilibrio di forze glielo consente anche da un punto di vista politico-diplomatico, eppure le parti continuano a confrontarsi e può essere definita scriteriata la scelta, benissimo, però al di là di questo in realtà questi aggettivi non ci aiutano a comprendere le ragioni dell'uno e dell'altro, non per dargli ragione ma per essere consapevoli di cosa si sta muovendo un grande negoziato tra gli attori, un negoziato anche con l'uso delle armi per mantenersi in equilibrio e mantenersi al potere, perché l'esigenza finale, sto concludendo, di questi attori, parliamo della Repubblica Islamica, della leadership del potere iraniano, della leadership del potere attualmente in Israele, negli Stati Uniti, e posso continuare con Hamas, Hezbollah e tutti gli altri attori, hanno l'interesse principale di rimanere al potere, né di fare la pace né di fare la guerra. Questi due, diciamo, poli sono strumentali alla loro stabilità. Potere significa controllo delle risorse, una dominanza su delle società subalterne, sudditi e non cittadini, e mantenimento di uno statu quo basato proprio sulla logica della minaccia esterna. Per cui se facciamo una fase finale, qui andiamo tutti a casa, dobbiamo comunque mantenere uno stato di guerra più o meno aperto, più o meno fredda. Prima del 7 ottobre c'era un'equazione, dopo il 7 ottobre c'è un'altra equazione un po' più variabile, ma grosso modo siamo tutti d'accordo che ci dobbiamo sostenere facendoci una guerra più o meno di logoramento a distanza.
Grazie Lorenzo. Allora io ti chiedo l'ultima cosa, ovvero quali sono adesso, soprattutto dopo il richiamo degli Stati Uniti, gli scenari, diciamo, più probabili. Una notizia di stamattina che sembra un po' un contentino nei confronti, diciamo, della pressione internazionale che non arriva soltanto dagli Stati Uniti, ma hanno negli Stati Uniti il maggior peso forza, è quello di È quello che Israele ha riaperto il valico di Erez per portare aiuti a Gaza, quindi insomma questa almeno riapertura di facciata sul fronte umanitario. Volevo chiederti, secondo te, quali altri scenari plausibili possiamo immaginarci per i prossimi giorni a questo punto?
Ma a proposito di notizie che ci vengono date, anche lì siamo all'interno di un discorso mediatico che comunque deve rispettare certe regole che si riflettono, che sono riflesse da quello che dicevo prima, per cui i media grosso modo non sono un'entità indipendente dalla logica di potere di cui parlavamo prima, quindi anche lì quello che ci viene raccontato e come viene descritto fa parte di un discorso ben in qualche modo sistemato. E quindi, per esempio, ieri sappiamo che gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo fornitura di bombe e munizioni a Israele, proprio nell'ambito di una loro alleanza strategica molto profonda, al di là poi di quello dell'astensione degli Stati Uniti quando si discute una certa risoluzione del Consiglio di Sicurezza. E come dicevi tu, la questione umanitaria viene spesso usata come palliativo per dire noi li uccidiamo da una parte, dall'altra però gli mandiamo un po' di aiuti o consentiamo che sia aperto un corridoio, ma questo diciamo Israele lo fa in maniera più evidente, ma altri paesi europei, gran parte dei paesi europei sono silenti sull'aspetto del rispetto delle questioni umanitarie, ma poi appunto si sperticano nel mandare tramite l'Egitto un po' di aiuti umanitari, fanno la foto, il comunicato, ci dicono che sono tutti attenti ai civili di Gaza. Per essere diciamo attenti ai civili di Gaza forse dovremmo agire in maniera diversa, ecco, a monte, ma queste sono considerazioni che voi conoscete bene. Difficile parlare, se stiamo provando ad allargare la cronologia temporale, parlare di giorni. Non succederà nulla di diverso nei prossimi giorni, non ci sarà nessuna terza guerra mondiale come ce la immaginiamo in un film distopico americano in cui l'Iran attacca Tel Aviv o le ambasciate straniere all'estero. Ci sarà altalenanti escalation, momenti di relativa pausa in cui ci dimentichiamo che c'è la guerra, alle cose andranno avanti per mesi. Diciamo il prossimo reale appuntamento sono le presidenziali americane di novembre, quindi possiamo metterci seduti tranquilli e vedere questo altalenarsi di lacrime e sangue, di negoziati sopra e sotto il banco, credo almeno fino all'autunno. Ma non è che con l'autunno, con l'arrivo forse di Trump o della riconferma di Biden, le cose cambieranno drammaticamente. Ci potranno essere delle prese di posizione, delle rotture, ma grosso modo il nocciolo della questione israelo-palestinese e quindi della questione medio orientale non sarà affrontato, perché come dicevo prima parliamo di strutture di potere, al di là dei governi che poi guidano quel paese, che hanno interesse a rimanere in piedi. E una guerra su larga scala o una pace su larga scala manderebbe tutti a casa, e quindi questo non può accadere.
Benissimo Lorenzo, noi ti ringraziamo, speriamo anche che tu abbia ragione per quanto riguarda diciamo la non escalation del conflitto, perlomeno nei prossimi giorni, e a risentirci presto su queste frequenze.
Grazie a voi, buon lavoro.